Press 2, nelle pieghe del giornalismo.
E continuiamo queste dirette da Press 2 nelle pieghe del giornalismo, ancora una volta per il secondo anno consecutivo, Radio Sherwood a Perugia, nei giorni del Festival del Giornalismo, ma per parlarvi di altre narrazioni, per parlarvi di altri linguaggi. Questa sera parleremo, continuiamo la nostra informazione, le nostre trasmissioni sulle controculture, come sono state trattate le controculture dall'informazione e nell'informazione. Adesso parliamo di musica, parliamo di un linguaggio universale, di che rapporto c'è tra la musica indipendente, il giornalismo indipendente, se ha senso parlare di giornalismo indipendente. E io partirei con una frase di Lester Banks: nella vita le cose non vanno mai come dovrebbero, nel rock le cose vanno sempre come dovrebbero. Patrizia Cantelmo con noi, Patrizia giornalista, speaker radiofonico, ha collaborato con Rock Club, con Radio 2. Che cosa ne pensi di tutto questo, di Lester Banks?
Beh, innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati su in radio, è sempre bello essere in radio, presente. Non potevi iniziare in una maniera migliore citando Lester Banks, anche perché questa citazione ci sta benissimo con il tema che oggi tratteremo. Diciamo, negli ultimi così 20 anni, la musica indipendente, in particolare in Italia ma in generale, ha preso delle pieghe che nessuno di noi forse si sarebbe mai aspettato. Quindi effettivamente la citazione che hai fatto tu, insomma, c'entra benissimo con col tema che svilupperemo insieme, insomma.
E questa sera parleremo con Eddie Cilia, parleremo con Elio Bussolino, parleremo con due ospiti che non ve li annuncio ancora perché saranno presenti in studio con noi, che rappresentano la storia del rock indipendente, comunque di un pezzo di rock indipendente perugino. Ma io ti rivolgo una domanda: ha senso ancora parlare, o quantomeno ha mai avuto senso parlare di giornalismo indipendente nella musica?
Allora, a mio parere sì, nel senso che l'unico, diciamo, giornalismo che secondo me ha senso seguire è proprio quello indipendente. Per me il giornalismo indipendente è un giornalismo musicale, in particolare disinteressato. Una parola, questa accezione disinteressato, che può insomma svilupparsi su tanti piani, ma che negli ultimi anni ha un valore particolare, perché vabbè, avremo modo poi di parlarne, però indipendente significa semplicemente un giornalismo che non appunto dipenda né da diciamo influenze esterne, di cricche, di relazioni, di situazioni di comodo, né allo stesso tempo dipenda magari da grosse, diciamo, gruppi editoriali. In questo senso, quindi, indipendente è l'unico modo per far sviluppare una cultura musicale veramente libera. Quindi sì.
E tu, Patrizia, hai fatto anche tanta radio. Che cosa è cambiato nel mondo? Ovviamente parliamo di narrazioni della musica. Che cosa è cambiato nel mondo della radio dall'avvento delle web radio? Noi, ovviamente, è un tema che ci interessa, visto che questo mini festival è organizzato da radio, stiamo parlando in radio, però che cosa è cambiato secondo te? Qual è l'evoluzione o l'involuzione?
Io credo che ci sia molto da dire al riguardo, cercherò di essere molto sintetica perché insomma abbiamo tanti interventi anche da ascoltare con cui confrontarci. Io faccio notare, facevo notare anche nel brainstorming precedente a questa diretta, che è avvenuto una sorta di paradosso, per cui nel momento in cui si è sviluppato un canale, un nuovo modo, insomma, un nuovo canale attraverso il quale condividere musica, attraverso il quale fare trasmissioni, fare giornalismo, ovvero quello del web, che doveva liberare tutti e quindi doveva creare maggiore spazio a una musica, diciamo, alternativa, maggiore spazio anche alle cosiddette controculture. Diciamo, è avvenuto esattamente il contrario, a mio parere, perché ancora siamo in una fase di assestamento, probabilmente, almeno me lo auguro. Siamo molto parcellizzati come realtà sul web, quindi ci sono tantissime realtà. Io mi auguro e spero che queste realtà che sono sul web, che sono magari interessantissime, riescono a fare rete, perché è la cosa principale che debbono fare, altrimenti si perdono in migliaia di pezzetti e si perde anche il senso di fare magari web radio. Io ho fatto per tanti anni web radio, quindi una radio dell'università che si chiama Radiofonica, una virtuosa radio che dà spazio a tutti coloro che vogliono esprimersi, però diciamo che per avere forza le web radio veramente devono fare rete. Nel caso delle radio universitarie questo è anche avvenuto, perché c'è una rete che si chiama Raduni, che insomma mette insieme le varie web radio universitarie, però manca ancora il filo conduttore, secondo me, a livello proprio di critica musicale, giornalismo musicale radiofonico, quindi potenziare la rete sarebbe auspicabile. Precedentemente c'erano, insomma, le FM anche, che davano spazio a delle trasmissioni virtuose, soprattutto magari sulla radio pubblica e sulle i cosiddetti network alternativi, che resistevano. E per assurdo, diciamo, precedentemente all'avvento di internet, secondo me c'era quasi più possibilità di ascoltare effettivamente musica alternativa. Poi vabbè, io sono cresciuta negli anni 90, quindi sono stata anche tutto sommato fortunata, perché i grandi network...
C'era Traffic, che era una trasmissione bellissima di Radio 2,
esatto,
in quel periodo.
C'era Traffic, ma c'erano... Io adesso... Adesso cito solo al volo una trasmissione che per me è stata di formazione, che si chiama Planet Rock. Veramente lì è stata l'apice, secondo me, dell'alternatività sul radio pubblica. Poi avremo sicuramente modo di approfondire.
Avremo modo di approfondire, di tornare su questi temi. Ricordo, a proposito della questione che dicevi del fare rete, di evitare la frammentazione tra tutte queste realtà, grandi o piccole, che nascono nella rete con le possibilità che ci offre la rete, ricordo che questa edizione di Press 2 si concluderà sabato con una tavola rotonda dedicata alle radio indipendenti, che ha come obiettivo quello di cercare di costruire intrecci, costruire dei livelli di cooperazione che a mio avviso sono importanti. Continueremo con Patrizia, che rimarrà con noi tutta la serata, e io, a proposito di musica, poi parleremo anche di band, manderei il primo brano, che è Solara, tratto dall'ultimo disco degli Smashing Pumpkins.
Yeah.
E siamo tornati in studio, l'avevamo annunciato prima, abbiamo due ospiti di eccezione che sono Federico e Diego, che sono un pezzo di storia della musica indipendente, alternativa perugina, della Mothership Records. Raccontateci un po' come nasce la Mothership, qual è l'evoluzione, ma anche a quali esigenze risponde sia sul tessuto cittadino, ma in generale sul tessuto della musica indipendente italiana e non solo.
Non ho capito la domanda. No, guarda, come penso tutte le cose che alla fine possono essere considerate do it yourself, non è che nasce l'etichetta e poi dopo fai le cose. Succede che a un certo punto è nata un'etichetta e tu quasi manco te se ne accorto, perché ci sono semplicemente delle cose che ti sembra che sono giuste fare, e se non le fai tu non le fa nessuno, perché forse sono importanti per te, magari non per gli altri, e quindi semplicemente le fai e poi magari dopo ci metti in cappello e dici vabbè, troviamo un nome, no? Però di fatto l'etichetta nasce quando fai le cose, e quindi ti rendi conto che è nata dopo che stai facendo le cose, che possono essere far uscire dischi o organizzare concerti, festival, cose così. Beh, Federico, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, diciamo che a un certo punto ci siamo trovati nella condizione di dover dare un nome a quello che facevamo, che erano i concerti, i dischi e via discorrendo, dandogli una collocazione a quello che poi ha fatto Mothership negli anni.
Negli anni, è vero?
Sono quasi 10 per la verità.
Madonna.
Quindi sostanzialmente è nata prima la musica, prima i concerti, no? Cioè prima magari i gruppi e poi l'esigenza di raccordare il tutto.
Sì, perché prima di tutto c'è l'esigenza di far uscire dei dischi, che siano dei dischi del tuo gruppo, dei dischi del gruppo, di un gruppo di amici, o dei dischi che pensi che possono essere interessanti, quindi valevoli di essere ascoltati.
Fondamentalmente è stata quella l'esigenza, quella di far uscire fuori quello che credevamo giusto che uscisse, dandogli la promozione adeguata, facendolo uscire per i canali a noi congeniali e nella maniera che ritenevamo più positiva per chi interagiva con noi.
E poi invece da un punto di vista artistico avete fatto delle scelte
particolari. Artista lo dice a tua sorella. No,
culturale, insomma.
No, va bene la parola.
Dal punto di vista più che altro dei generi.
No, ma
dei generi
in fondo piace a Diego la parola artista.
Dai, sono certo. Uno si deve sempre. No, dico, dal punto di vista del genere musicale avete prediletto delle cose in particolari, oppure è venuto in realtà molto spontanea come situazione?
Ma guarda, io credo che abbiamo fatto uscire gruppi con diverse sonorità appartenenti a un'area simile, ma non perché non credo che si possa più parlare scena da moltissimi anni, quanto più forse di area condivisa. E abbiamo fatto uscire suoni sostanzialmente molto diversi, però della stessa area, che era quella che in realtà vivevamo noi nella nostra quotidianità, sia band sia locali, sia comunque sia di fuori. Tutte le cose con le quali abbiamo lavorato, forse è stato più prima l'istinto che ci piacevano e poi come farlo uscire nella maniera migliore possibile.
Ah, poi più che altro non c'è mai stata l'ambizione, cioè ambizione proprio in generale, nessuna ambizione, ma nello specifico non c'è mai stata l'ambizione di far uscire il disco figo. Non che sia una cosa sbagliata, cioè c'è chi lo fa e è legittimo, anzi bravi, le seguo pure quelle cose. Però noi, essendo comunque una roba piccola, che comunque gli diamo il tempo che ci abbiamo per farla, cerchiamo di far uscire le cose che sono per noi necessarie e che magari altrimenti non avrebbero o modo di uscire o comunque cioè non è che saltiamo sul carrozzone o cazzo sto gruppo si vuole cazzo.
Sì. Si può dire.
Accidenti,
si deve dire.
Accidenti, questo gruppo è fighissimo, facciamolo uscire noi, no? No, tanto qualcuno lo farà uscire, ci penserà qualcuno. Noi magari pensiamo alle cose che forse qualcuno non ha notato o magari piacciono solo a noi, insomma.
E quindi questo potrebbe avere a che fare con l'idea di indipendenza musicale? Magari.
Assolutamente sì. Che è fondamentalmente quello che abbiamo sempre portato avanti, ma anche tutte quante le cose con le quali collaboriamo fondamentalmente escono da questo punto di vista di indipendenza. È vero che ci sono cose con le quali per forza bisogna sbattersi, che sono promozione e via discorrendo, o comunque sia far uscire un disco nella migliore maniera possibile, ma ritagliandoci assolutamente il piacere di poter far uscire le cose che apprezziamo, le cose che ci piacciono e che ci hanno il giusto valore.
Guarda, sull'indipendenza posso dire una cosa che poi sembra un po' stonata, però nel senso nemmeno si pone il problema dell'indipendenza, perché è andato di fatto, perché è talmente di nicchia la roba che spingiamo che neanche, cioè come dire, neanche abbiamo mai avuto la possibilità di rifiutare di svenderci, perché proprio perché tanto non, cioè, è fuori dal mondo, cioè, capito?
Sì, sì, magari è una cosa che
è fuori discussione, ma prima che appena scelta etica, esatto, è una cosa oggettiva, cioè,
è una cosa anche della natura stessa dell'etichetta,
della natura stessa del contenuto, no?
Però magari c'è in realtà qualcuno che in questi anni ne abbiamo visti tanti, che magari parte dall'indipendenza e sotto sotto vuole solo avere successo. Adesso non vorrei essere polemica, però scusate se mi esce la mia vena polemica. Sì,
no. Tanti reclamano una street credibility per tirar fuori poi tutt'altro. Però veramente noi non ci siamo neanche posti minimamente il problema, ma non è, c'era fuori proprio dall'equazione quando abbiamo fatto l'etichetta.
Sì, però io neanche me la sento tanto di... Cioè, lo so che tu non hai puntato il dito, no? Però
no.
Neanche, cioè, alla fine, insomma, ognuno... anche nel... Più che indipendenza io userei un termine forse un pochino più vetusto, anche un po' più retorico, però vorrei dire libertà. Nel senso che... cioè, insomma, la vita di tutti noi è tutto un continuo obbligo a fare le cose, no? Senza fare la lista delle cose che facciamo tutta la settimana. Ognuno c'ha le sue che gli vengono in mente, adesso che gli dico, no? E no, ci sono rimasti pochi spazi di vera libertà, no? Che può essere la libertà creativa, la libertà... Insomma, ognuno, comunque, nella musica, spero che provi a approcciarsi... cercando di tenere proprio un muro di ferro intorno a questo piccolo spazio di libertà che c'hai, no? Poi essendo appunto uno spazio di libertà, poi ognuno decide anche come gestirla, quindi può anche fare cose che magari io non farei, insomma.
Ah, no, assolutamente non voleva essere un bacchettare chi invece fa altrimenti, però diciamo che almeno io personalmente ho assistito a fenomeni, diciamo, ibridi, diciamo, soprattutto dall'era di internet, e quindi magari ci tengo ho a cuore più magari etichette così libere, appunto, che proprio perché siamo nell'era di internet, ma facciamo un po' quel che cavolo ci pare a livello proprio...
Puoi dire cazzo,
Beh, cerco di trattenermi, ma sì, era anche cazzo. Però ecco, io lo dico anche dal punto di vista del giornalismo musicale. Per anni mi sono ritrovata ad avere scadenze, stare sul pezzo, arrivare prima degli altri, ma chi me lo fa fare? Io voglio scrivere magari un pezzo che mi piace tantissimo su di 2000 cara battute, quello che mi pare, ma perché devo stare lì a pensare che Tizio Caio vuole leggere la roba corta? Ma tanto comunque non lo leggerà nessuno, la recensione fondamentalmente non la regge più nessuno. Quindi faccio quel che mi pare fondamentalmente.
A questo punto di
distanza. Esatto. Penso che sia la stessa identica cosa che può accadere dal punto di vista di chi produce musica, di chi fa musica, e quindi viva l'attitudine anche un po' punk, diciamo così.
Beh sì, va, ricollegandomi a quello che dici tu, in effetti facendo comunque una roba che è talmente di nicchia che comunque non ci potrà mai svoltare, no? Allora tanto vale farla proprio fino in fondo come vuoi tu, però insomma questa come... No, penso io quello.
E allora viva la libertà. Oh. Io con Federico e Diego ci conosciamo da tanti anni, abbiamo condiviso tante cose. Una battuta da Libero Pensiero Fuoco, Diego, il festival che si organizzava al centro sociale, alle tante cose che fate adesso. Secondo voi che cosa è cambiata? Che cosa è cambiato nella scena anche più alternativa, o comunque la scena libera italiana?
Ci penso un attimo, Federico.
Allora, riallacciando a quello che dicevo prima, fondamentalmente quello che è cambiato è l'area nella quale vanno svolte determinate cose. Cioè, prima era un'area di autosussistenza, cioè volevi vedere determinati concerti o li compravi certi dischi e andavi su certi posti. adesso questa cosa si è molto allargata, gli ascolti spesso si sono fatti anche forse più leggeri, fatti più a cuor leggero, dunque vanno indirizzate le forze in maniera diversa, vanno fatte delle prese di coscienza diverse su come portare la gente ai concerti o fargli ascoltare un disco. Fondamentalmente quello che è cambiato è la metodica e l'area d'azione. In noi che organizziamo i concerti assolutamente è cambiato zero, se non nella metodica, ma lo spirito è lo stesso. Penso che anche in grossa parte delle band lo spirito sia quello, è cambiato soltanto la modalità d'azione, secondo me.
Guarda, io posso dire che forse essendo comunque sono sempre abbastanza coinvolto, sia prima che adesso, forse non riesco forse non riesco veramente a dare a fare un'analisi lucida, no? La prima cosa che mi viene in mente è che magari quando eravamo più ragazzetti ascoltare certe robe era più una questione di appartenenza, no? E però non voglio fare discorsi nostalgici, non voglio dire che era meglio prima, però di fatto era una questione, cioè se ascoltavi il punk e era quella roba là, ma come tante altre cose.
Sì.
Adesso è tutto un po' più liquido, no? Che può essere un bene o un male, dipende insomma da se la singola persona è sveglia, intelligente oppure è un salame, no? No, salame non è una parola, cioè allora dirò un coglione. quindi è un po' così. Poi ecco, io posso dire che comunque quando noi ci siamo approcciati e abbiamo iniziato a fare le prime cose, c'erano anche i 20 anni, no? E quindi il senso di appartenenza forse era anche causato dai 20 anni, cioè era sia il fatto che comunque c'erano tutte le controculture che erano ben definite, con quelli ci potevi parlare, con quell'altri meno, no? Ok, però era anche una cosa anche un po' dovuta proprio all'età, credo, non so.
Ma io dico anche che adesso 20 anni ce l'abbiamo per gamba, però
è vero, esatto.
Però è anche vero che comunque sia l'approccio col quale ci muoviamo noi, ma anche le persone con le quali spesso interagiamo, è lo stesso identico. Forse quello che è cambiato è la sensazione che ci hanno molte persone nel venire ai concerti, che non essendo più una questione di appartenenza la vivono in maniera più leggera, forse meno radicata rispetto a come magari la viviamo io e Diego, che hanno quasi 40 anni e ancora stiamo a trafficare quei dischi, quei concerti, quel dormire per terra quando siamo in giro. Questo fondamentalmente è un dato di fatto, però
col far dormire per terra,
col far dormire per terra la gente.
E devo dire che non è senza emozione che ho scambiato personalmente queste chiacchiere con voi, perché va bene non avere nostalgia, però come dire, ci si ricorda sempre le tante serate passate, certo, insieme, voi dal palco, noi agli ingressi di un centro sociale che purtroppo per tante cose non c'è più. E io vi saluto e vi ringrazio, e senza però come dire, quantomeno vi lasciamo un piccolo omaggio che è l'Aps dei Caiman d'Anima.
Inaspettato, grazie ragazzi.
Yeah.
E torniamo in diretta, siamo in collegamento con una firma storica del giornalismo musicale italiano, Elio Bussolino. Elio, ci senti?
Eccomi qua, buonasera.
Ciao, ciao Elio da Perugia, da Antonio.
E da Patrizia.
Ciao Elio. Ciao. Ovviamente non hai bisogno di presentazioni perché la tua firma è una firma nota. Io parto subito con una domanda. Il tema di questa sera è il rapporto, l'intreccio tra musica indipendente e giornalismo e narrazioni. E, che cos'è? È la musica che rende, è la grande musica che rende grandi le narrazioni, oppure sono le grandi narrazioni a rendere grande la musica?
Ma diciamo che come sempre la verità sta in mezzo. A volte sono i grandi dischi che ti stimolano a dare il meglio della tua competenza, della tua passione, eccetera. Altre volte invece sono proprio, non lo so, magari dei pezzi del critico che rendono interessanti dischi che generalmente passerebbero sotto traccia o non verrebbero mai messi in rilievo. Questo almeno è il mio pensiero. Pronto?
Sì, eccoci, siamo ancora in diretta.
Ti sentiamo, Elio.
Ti sentiamo. Io sì. Invece che, diciamo, mi sono occupata di musica sia sulla radio che sul web, in particolare scrivevo su Rock Club, la domanda che vorrei porti è più riguardo proprio al giornalismo musicale, a come è cambiato in questi, diciamo, 15 anni, ma anche 20 potrei dire, ma forse più 15 anni con, diciamo, l'avvento dei nuovi media, quindi con fondamentalmente internet e i social.
È cambiato parecchio, d'altra parte è cambiato il mondo, cioè, certo. Anche se adesso ci sono dei segnali, non saprei nemmeno io come definire, cioè, perché questa reviviscenza del vinile, addirittura della cassetta, mi lascia un tantino perplesso, anche se appunto su quei supporti lì che io e quelli della mia generazione, anche di quella che l'ha seguita, siamo cresciuti. Devo dire in generale che comunque rispetto ad una ventina, anche 25-30 anni fa, ho registrato una maggiore professionalità da parte chiamiamoli così, degli addetti ai lavori, di chi si occupa di critica musicale. Una volta lo sprone, la pulsione principale veniva proprio dalla passione, cioè si amava la musica e si riversava in quello che si scriveva questo amore. Adesso trovo che ci sia un pochino più di razionalità, nel senso di distacco, di analisi più distaccata, c'è forse maggiore competenza, anche perché comunque non dimentichiamo che qui in Italia la critica musicale forse è nata dopo tutte le altre critiche, certo. Critica cinematografica, la critica teatrale, la critica letteraria hanno delle tradizioni molto, molto più lontane. Sulla musica, soprattutto sulla musica popolare, nel senso proprio pop o indipendente, come la si preferisce chiamarla oggi, circoscrivendo un po' di più il campo di osservazione, è venuta molto dopo, no? Quindi ci si buttava così a corpo morto, senza magari avere neanche gli strumenti linguistici adeguati per maneggiare certi concetti. E oggi invece trovo che molti di quelli che si occupano di questo di cronaca o anche di critica musicale siano molto più professionali. Credo che appunto la professionalità sia un valore aggiunto e quindi un additivo, se vuoi un catalizzatore per fare in modo che il messaggio, le indicazioni, i suggerimenti arrivino al fruitore. Una volta era proprio soltanto un discorso tra conventicole di appassionati.
Ah, ok. E secondo te, no, qual è però il ruolo adesso di chi si occupa di musica? Chiamiamolo critico musicale, chiamiamolo addetto ai lavori, come dici tu. Prima magari senza internet, no, uno era più portato a leggere la recensione e poi comprarsi il disco, no? Adesso, come si è evoluta questo ruolo? Come si è evoluto?
Sinceramente non so se si possa parlare di evoluzione, perché un difetto che ho trovato nel modo di proporre, di analizzare, di suggerire, comunque di stimolare l'ascolto di questo o di quell'altro prodotto o di questo o di quell'altro artista. È diventato su internet è diventato spesso e volentieri prolisso, no? Cioè una volta almeno i suggerimenti che circolavano sempre tra quelli che purtroppo che hanno la mia età era che se sulla pagina di internet dovevi ricorrere allo scroll eri finito, no? Adesso sembra che molti se ne infischino di questo precetto, di questo suggerimento, e sbrodolano, vanno avanti con paginate di parole. Non so fino a che punto poi effettivamente queste parole arrivino a destinazione, perché non dimentichiamo che siamo nell'epoca in cui Facebook e comunque i media social hanno ridotto il messaggio verbale a poche decine di caratteri, anche se ultimamente li hanno un pochino più allungati, e che la gente legge sempre meno e sempre meno volentieri. Quelli che leggono sono i soliti appassionati, e quelli che comprano i dischi sono ancora e sempre i soliti
La
appassionati.
solita nicchia.
Per gli altri non lo so, cioè credo che per gli altri arrivino proprio attraverso lo spot
Certo.
su YouTube o su altri supporti del genere,
Altri
insomma.
media comunque, sì.
È bello Elio, mi piace come dai spazio ed enfasi alle emozioni. Un'ultima battuta prima di salutarci. Davvero secca, anche se so che la domanda non è una domanda, come dire, facile. Una recensione che ti porti, come dire, che ti tieni nel cassetto, che ti tieni stretta delle tante che hai scritto.
Ah, io temevo questa
Ma io te l'ho
domanda qua,
fatta
perché
perché la temevi.
in effetti, cioè, è un po' come quando non lo so, gli amici che sanno che tu ti occupi di queste faccende ti chiedono a bruciapelo, dammi i tuoi 5 dischi della vita, oppure anche soltanto, non lo so, i 5 dischi del mese o dell'anno. Rimani sempre lì un po' allocchito, dicevo, oh santo cielo, adesso che cosa vado a tirare fuori? Non lo so, cioè, guarda, giusto perché vado a rovistare nei ricordi più lontani, forse la recensione che mi aveva divertito di più scrivere, ma sto parlando di qualcosa tipo, non lo so, più di 30 anni fa, era di un disco dei Blood on the Saddle. Era una band di cow punk californiana che mi aveva proprio così divertito, e allora niente, avevo fatto una sorta di metafora, anziché di fare una vera e propria recensione, mi ero poi ritrovato tra le mani una specie di diagnosi medica, così che ha lasciato il tempo che trovava, però io mi sono divertito lo stesso a scriverla, l'ho mandata ed è stata accettata.
E ti ringraziamo Elio intanto perché scrivere, parlare, suonare, ne parlavamo anche prima, deve essere soprattutto divertimento, deve essere una forma di libertà, di quella libertà che spesso ci viene, o quasi sempre ci viene negata nelle nostre forme di vita quotidiane. Ti salutiamo Elio e ti ringraziamo ancora.
È stato un piacere, figurati. Ogni buona cosa a voi e buona serata e grazie per avermi chiamato.
Grazie
Grazie.
Elio, buona continuazione di serata anche a te e Patrizia, ti Stai per lanciare una canzone, vero?
E ora ci ascoltiamo una canzone di un gruppo che amo moltissimo. Si chiamano Cloud Nothings.
Torniamo in studio, abbiamo avuto un pezzo di storia del giornalismo musicale come Elio Bussolino. Continuiamo, abbiamo registrato un'intervista, un altro pezzo di storia, Eddie Cilia, lo ricordiamo, giornalista che ha scritto su tante testate, sul Mucchio Selvaggio, su Blow Up, adesso ha un blog, Venerato Maestro, quindi una penna anche questa calda e storica. Bene, abbiamo chiesto ad Eddie innanzitutto un po' la sua storia e soprattutto se avesse senso di parlare di giornalismo indipendente in ambito musicale.
Ma guarda, dipende dall'accezione che dai tu a questa definizione di giornalismo indipendente. Io mi sono sempre considerato tale, ci sono stati nella mia carriera, ahimè ormai lunga, ci sono stati alcuni periodi in cui sono rimasto legato a una singola testata, ma molto spesso mi sono ritrovato a scrivere per due, tre, quattro, a un certo punto mi sembra di ricordare addirittura sette testate contemporaneamente. In ambito musicale chiaramente ci sono due tipi di giornalismo che sono completamente differenti, c'è quello specializzato, quello della stampa di settore, io mi sono sempre mosso in quell'ambito, e poi c'è quello sui quotidiani che continua a restare proprio il figlio povero, un figlio di un dio minore, ma forse neanche di un dio minore, all'interno delle, di quel che resta delle pagine culturali, però quello è veramente un altro mondo che io non ho mai frequentato.
Dalla stampa cartacea di settore come Mucchio Selvaggio, Blow Up, al blog Venerato Maestro, com'è cambiato il tuo modo di scrivere e in generale quali sono stati poi i cambiamenti che insomma ritieni più importanti nel giornalismo musicale con l'avvento di internet?
Ma dunque, il mio modo di scrivere è cambiato in termini relativi comunque nel momento in cui sono passato dalla macchina da scrivere a un word processor, sono passato dallo scrivere gli articoli a mano per poi riscrivermeli di nuovo, perché io sono uno che fa tantissime correzioni, per poi batterli a macchina e spedirli a una redazione che a sua volta li mandava in una fotocomposizione eccetera eccetera, con tutto un processo lunghissimo. Nel momento in cui ho avuto in mano uno strumento, a quanto fosse ancora molto primitivo, che era una delle prime versioni di WordStar, su un computer che a pensarci oggi fa ridere, che però mi consentiva di fare tutte le correzioni che volevo, di riscrivere tutte le volte che volevo, rimodulando, andando magari a controllare in automatico se avessi usato più volte lo stesso termine, cosa che invece prima facevo lo stesso, ma con un processo molto molto più lento. Ecco, il mio modo di scrivere è cambiato, secondo me, migliorando molto in quel momento, ed è stato un cambiamento dovuto alla tecnologia. Dopodiché sempre la tecnologia ha cambiato il mondo dentro il quale mi muovevo, perché è chiaro che con l'avvento di internet, con la diffusione sempre più grande, capillare della rete, con il nascere in rete di testate più o meno dilettantesche, più o meno professionistiche, comunque legate alla musica, con un fiorire di tutta una serie di blog, ovviamente tutto muta nel contesto in cui mi muovo. I giornali vendono sempre di meno. Nello stesso tempo, però, paradossalmente, scrivere su, vedere le proprie cose su carta diventa più prestigioso. È questo che cambia. Io non sono di quelli che rimpiangono. Ho colleghi più o meno della stessa età, o lievemente più anziani o un pochino più giovani, che rimpiangono tanto i bei vecchi tempi. Io non li rimpiango per niente, perché comunque sia il mio lavoro continuo bene o male a farlo, avendo avuto la fortuna di cominciare in un periodo in cui questo lavoro poteva essere una professione, per quanto pagata male, ma comunque poteva essere una professione che in qualche modo arrivava a darti da vivere. E il mio lavoro è enormemente facilitato da internet. Cioè non mi trovo, quando sto a preparare un articolo, non mi ritrovo più a buttare le mani in una pila enorme di riviste per andare a cercare la vecchia intervista a Tizio, a Caio, o la recensione per controllare quella testata cosa ha scritto di quel disco eccetera eccetera, o non devo andare a consultare volumoni enciclopedici per controllare una discografia eccetera eccetera. È tutto molto 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 più veloce. Non credo che riuscirei a tornare a quelli che per alcuni miei colleghi sono i bei vecchi tempi. Cioè non penso che riuscirei a tornare a scrivere consultando pile di giornali su carta e volumoni e prendendo gli appunti a mano. Oddio, gli appunti a mano in realtà quando ascolto un disco li prendo ancora, perché mi viene più comodo così. Però insomma, per quanto mi riguarda, santo internet. Dopodiché lo dico da una posizione, fra molte molte virgolette, privilegiata, perché sono ben conscio che uno che oggi volesse cominciare all'età a cui cominciai io, 21 anni, a scrivere di musica, facendosi pagare per scrivere di musica, beh, è una missione ai limiti dell'impossibile.
Parlando di musica e impegno politico, pensando ai cantautori, al punk del 77, alle poste italiane e al combat folk, c'è sempre stato un legame forte fra le due sfere, un legame che ritieni ancora possibile?
Ma certamente, perché comunque esprimersi artisticamente e sempre in maniera diretta o indiretta prendere una posizione sul mondo. Il prendere una posizione sul mondo spesso implica una prendere una posizione politica. Dopodiché, se si parla di uno schierarsi politicamente non equivocabile o addirittura del fare, dello schierarsi politicamente, l'elemento centrale della propria cifra artistica, non lo so, non vedo molta gente in giro oggi che lo faccia. Non direi neanche che sia un male in assoluto, cioè sono uno che ha sempre pensato, per andare molto indietro nel tempo, che il Bob Dylan che parlava di politiche per metafore fosse infinitamente più efficace di quello che parlava di politica citando direttamente questo o quel fatto. Ed è la ragione per la quale il primo Bob Dylan, da Blowing in the Wind, Masters of War, eccetera, in giù, è rimasto, e invece quello che cantava Ballad of Hollis Brown un po' meno. Certamente in Italia ci sono stati alcuni periodi in cui prendere posizione politicamente contava parecchio, mi riferisco all'epoca classica dei cantautori anni 70, anche se col senno del poi si può pensare che taluni di questi che prendevano posizione lo facessero così un po', perché era ciò che richiedevano i tempi e magari con non troppa convinzione. Certamente nell'epoca del primo hip hop italiano, epoca post, c'era uno schierarsi politico molto netto, c'è stata una stagione più che del punk 77, che in Italia in realtà non c'è mai stato, è arrivato con anni di ritardo, c'è stata una stagione dell'hardcore molto schierata, il combat folk, mi sembrano fenomeni un po' del passato. Poi ci sono artisti che arrivano e gruppi che arrivano da quel tempo che continuano a stare sulla scena, ad avere, mi limito a fare un nome per tutti, penso ai Gang, la cui esistenza è certamente giustificata. Non vedo nuove leve, cioè, per dire, non che io la seguo con chissà quale attenzione, però nella scena hip hop italiana 2019 non mi sembra di vedere gli equivalenti, non lo so, dei 99 post.
E probabilmente forse saranno poi i movimenti sociali a innovare, o quantomeno una dialettica, no, tra movimenti sociali e movimenti musicali che si potrebbe instaurare.
Sì, beh, nulla vieta che domani salti fuori un fenomeno un po' la Pantera e di conseguenza emerga un equivalente di una nuova onda rossa post.
E l'ultima domanda che abbiamo fatto ad Eddie è la stessa che abbiamo fatto ad Elio prima: quali recensioni Eddie porterebbe con sé in un'isola deserta?
Oddio, questa è veramente difficile. Una recensione, guarda, non saprei veramente dirti, perché
ne hai scritte
credo di essere senz'altro in quinta cifra con le recensioni. In quinta cifra vuol dire che ne ho scritte sicuramente più di 10.000 in vita mia, quindi
capiamo la difficoltà.
Quindi che ti posso dire, uno può restare legato affettivamente alle prime cose, poi le rilegge e gli vengono i brividi e non, come dire, e non brividi piacevoli, ecco, dice oddio mio quanto sovente da piccoli sia abbastanza brutti, ecco, diciamolo. Però ecco, veramente una recensione non saprei dirti. Posso citarti dei gruppi che per me sono stati fondamentali, perché comunque ho avuto la fortuna di viverli dall'inizio, di seguirne tutta la parabola, così sul momento, non parlando di cose che invece ho vissuto in differita per ragioni anagrafiche. Se ti devo dire tre nomi e non uno solo che mi hanno formato, ti direi clash, ti direi R.E.M. e Oscar Du.
E abbiamo ascoltato un pezzo di storia, un altro pezzo di storia del giornalismo musicale indipendente italiano, continuando sempre a chiederci se abbia senso utilizzare il termine indipendente per il giornalismo musicale. E visto che sono stati citati proprio da Eddie Ciria, mandiamo adesso un brano degli Asker Du, Pink Dance to Blue. Torniamo in studio ancora una volta, abbiamo al telefono in collegamento con noi Andrea Cegna di Radio Onda d'Urto. Andrea, ci stai ascoltando?
Sì, eccomi qua.
Ciao Andrea da Antonio e da Patrizia che ti farà, Patrizia Cantelmo, giornalista musicale, ti farà anche lei alcune domande. Bene, abbiamo avuto ospiti Eddie Ciria, Elio Bussolino, abbiamo parlato del rapporto tra musica indipendente, musica in generale e narrazioni. Tu hai spesso affrontato, ricordo un tuo testo su Lou Reed, sugli immaginari, sul vuoto di immaginari che c'erano, ma hai spesso affrontato il tema del rapporto anche tra movimenti sociali e narrazioni e immaginari nella musica. Che cosa ne pensi a D 2019 di tutto questo?
Io penso che stiamo vivendo una fase interessante, anche se molto lontana forse da quella che mi piacerebbe poter vivere e raccontare, nel senso che credo che ovviamente con la distanza culturale e di prospettiva, che la sottocultura che viene chiamata trap sia oggi un ritorno al mondo della narrazione diretta delle persone, una narrazione un po' anche disgraziata, che racconta come ci sia una sofferenza interiore dentro il dramma del capitalismo odierno, quindi una narrazione di limite, non di rilancio, di conflitto, di positività, ma di un po' di debolezze anche diffuse. Però credo che sia un ritorno interessante che sta rompendo con un passato che è stato quello dell'inizio del secolo, in cui invece c'era stato uno svuotamento di narrazione e di racconto del mondo. Ovviamente non lo dico in generale, perché ci sono tanti gruppi che formandosi prima hanno continuato a far quello che magari hanno fatto formandosi negli anni fine anni 80, inizio anni 90, ma insomma ci sia stato un ritorno a questo mondo che in qualche maniera, anche in questo caso con le debite distanze, per fare un parallelo, mi ricorda un po' il mondo di Lou Reed o di quel punk non politico che metteva in qualche modo la narrazione anche degli abusi su se stessi per affrontare le difficoltà della società. E tutto questo in un brodo culturale, appunto, in cui si vive il dramma e le macerie sociali create dal capitalismo, e in una fase non invece di attivismo collettivo.
Innanzitutto ciao Andrea, e sono Patrizia. Mentre parlavi mi è venuta in mente questa domanda, visto che comunque sei collaboratore di una radio, diciamo, e insomma hai a che fare anche con il mondo delle controculture in radio, mi chiedevo tra le nuove generazioni, fra coloro che si approcciano alla radio adesso, quanta consapevolezza c'è di quello di cui hai raccontato adesso, no? di queste narrazioni nuove? C'è consapevolezza, oppure è proprio una questione proprio individuale di racconto delle esperienze singole che non ha niente a che fare con l'impegno politico?
Secondo me non c'è consapevolezza, almeno qua in Italia. Poi credo che ci sono esperienze molto diverse, tipo cito un artista, Sara Ebe, argentina, che è diventata infatti anche un po' simbolo del movimento Non Una di Meno, o comunque una delle voci del movimento Non Una di Meno in Argentina. In Italia non credo che ci sia consapevolezza, ma c'è proprio un ribaltamento del fronte, no? Mentre c'è questo io dominante che ti insegna che i soldi, il potere siano una forma di successo, diciamo, in cui stai bene, chi anche come alcuni artisti trap iniziano ad avere soldi, iniziano ad avere visibilità, ti continuano a raccontare il dramma individuale, la difficoltà, la solitudine che si trova, no? Faccio un esempio, la Dark Polo Gang, che continua a mitizzare lo sperpero di denaro, il consumo compulsivo di droghe, il fatto di non trovare mai pace sessualmente, quindi dover continuare ad avere delle relazioni diverse, è un po' insomma, un'esigenza primordiale di trovare il modo per raccontare un disagio che in questa società non c'è spazio per raccontare. Oggi le persone disagiate, le persone problematiche sono considerate alienabili, cioè distaccabili, e allora in questo modo c'è una, mi verrebbe da dire, anche un racconto pre-politico, ed è per questo che mi trovo molto d'accordo con l'intervento che c'è stato prima, quando diceva poi magari ci sarà una nuova pantera e quindi degli nuovi Onda Rossa Posta, nel senso che oggi c'è un linguaggio che è quello della trap, un suono rivoluzionario dal punto di vista musicale che è quello dell'autotune, c'è un ambiente di disagio da raccontare, manca l'elemento della diciamo della consapevolezza del rifiuto, no? Perché anche un artista, magari, che non so, anche nell'ultimo video Gali, che ha deciso di fare il video dentro al carcere, difendere la sua scelta, dire voi non sapete neanche, a chi l'ha criticato, chi sono e perché queste persone sono state arrestate, non c'è però un'idea di rivendicarsi, non so, un percorso anticarcerario, ma il capire che lì dentro ci sia un disagio, una problematica che può capitare a tante persone, e che lì però c'è il reietto, che invece forse il reietto non è.
E grazie Andrea, non so se ci sei ancora Andrea?
Sì, sono qua, sono qua.
Ok, sentivamo dei rumori. Beh, in realtà ti ringrazio per ulteriori elementi di discussione che hai inserito con il solito acume che hai nello scrivere e nel parlare in questo talk, in questa puntata. E io ti saluto, ti ringrazio ancora di aver contribuito alla discussione di questa sera. E ciao Andrea.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
E Patrizia.
A questo punto io lancio una delle mie canzoni preferite in assoluto, ho avuto la libertà di scegliere e ho scelto i Big Star di September Girls. September Girls, questa era una canzone tratta dal secondo disco dei Big Star che si chiamava Radio City, 1974. Io ho avuto la possibilità di scegliere due pezzi, questo è il secondo, così uno...
Ma ne potevi scegliere anche di più.
Vabbè, i talk erano quelli che erano, quindi alcuni dovevamo passarli per forza. Ho scelto i Big Star, la creatura di Alex Chilton, un beautiful loser della musica, perché lui prima di fondare i Big Star aveva raggiunto il successo con un gruppo che si chiamavano Box Tops, aveva la canzone The Letter, famosissima, erano una sorta di gruppo soul bianco, e lui però ad un certo punto ha deciso che non era quella la sua strada, non gli interessava avere successo con quella tipologia di musica fatta a tavolino, e ha fondato uno dei gruppi più, come dire, perdenti della storia, che in realtà però negli anni ha avuto tantissime celebrazioni da parte di gruppi che molto più famosi, insomma di Big Star mi vengono in mente per esempio i REM, i Wilco, che io amo molto, e tanti altri gruppi hanno comunque tributato omaggio ai Big Star, anche se poi negli anni 70, quando uscirono questi dischi, nessuno veramente se li filò. Tanto che in una serie televisiva che forse qualcuno conosce, Vinyl, che parlava appunto della produzione discografica, soprattutto del mondo discografico dei primi anni 70, fine anni 60, si citano i Big Star proprio come esempio di questi hanno venduto 3 dischi, ma perché te li ascolti? Vabbè.
Si sciolsero per delusione da mancanza di successo, mi pare.
Loro sì, fondamentalmente, innanzitutto Chris Bell, che era il secondo, era uscito già al secondo disco, e poi sì, si sciolsero per quello, non ebbero al terzo, neanche il terzo disco pubblicarono, fu pubblicato dopo quando Chris Bell morì in un incidente stradale, sempre perché regna la fortuna attorno ai Big Star, e nel 78 pubblicarono il terzo disco, poi basta.
Dovreste fare una puntata sui gruppi sfortunati, mai influenti della storia. Ce ne sarebbe una lista in
primissima
infinita.
Linea.
Come dire, amo le mie sconfitte, colleziono sconfitte, ma ne vado fiero.
Mi vengono in mente Minutemen così.
I Minutemen,
proprio su due piedi.
Sì, c'è un libro.
Incidente stradale anche per loro, tra l'altro.
Sempre questa fortuna. Tra l'altro, anche lo stesso Alex Chilton è morto dopo. Nel momento in cui i Big Star stavano per rimettersi insieme, lui ha rifatto dei dischi solisti. È arrivata la morte anche per. Io rido, ma in realtà c'è da piangere. Cioè, Alex Chilton è veramente uno dei perdenti più amabili della storia del rock. Sì, ce ne sono tanti. Prima abbiamo passato gli Oscar Du. Da poco è anche scomparso Grant Hart, un altro che comunque ha segnato molta parte dei miei ascolti. Insomma, poi i Minutemen, appunto, come dicevi tu, mi è venuto in mente un libro che si chiama
Our Band Could Be Your Life.
Esatto. Scritto da Michael Lazer.
Lo consiglio veramente a chiunque.
Bellissimo libro, tradotto in Italia per Arcana, dei tipi di Arcana, l'ha tradotto un altro giornalista del mucchio che è Carlo Bordone. E lì veramente c'è le storie dell'indie,
bello.
Di quello che significava indie veramente.
Beh, anche molto bello come scrive Azerad di musica, sì. Perché è uno. Io non sono molto in fissa con le recensioni con i giornalisti musicali. Tranne per quelli tipo Azerad, che giusto dire, lo pronuncio bene?
Azerad,
facciamo un po' più Azerad. Perché lui provava e riusciva in molti casi a descrivere la musica con le parole.
Sì.
È una cosa che secondo me è difficile. Tipo, io descrisse Husker Du come il suono che una persona potrebbe sentire se sente qualcuno fischiettare una melodia dentro una segheria.
Sì, ci sono queste immagini potentissime dentro il libro. Pure anche per i Dinosaur Junior, cioè, tipo, noi amavamo lo speed metal, ma anche il jangle pop. Effettivamente i Dinosaur Junior sono la perfetta sintesi fra queste due cose. Il massimo della velocità assieme alle melodie più, insomma, pop, diciamo così.
Oppure mi inserisco io, è Eddie Cilia, che abbiamo avuto,
sì,
stasera ospite, che dice: il punk è durato 45 minuti. Il tempo del primo disco dei Sex Pistols, non so se dura veramente 45 minuti, ma il senso era quello.
Beh,
forse io non l'ho mai ascoltato da inizio alla fine, adesso mi uccideranno tutti.
I Sex Pistols?
No, probabilmente sì, era una provocazione.
Vabbè,
e adesso siamo verso la fine,
sì.
Intanto ringrazio Patrizia, ringrazio Diego di essere rimasto con noi, e adesso ve la faccio io una domanda, la stessa domanda che ho fatto a Eddie, che ho fatto a Elio. Un disco, una canzone, Diego, tu ne hai scritte davvero tante.
D'autore.
Beh, comunque ne hai scritte tante. Una canzone che vi portereste in tasca per sempre, o anche una recensione che vi portereste in tasca per sempre.
Parti tu?
Io stavo già entrando in crisi più nera totale. Oddio. Allora, io magari posso dire questa cosa, che visto che tanto bisogna scegliere e non sceglierò mai la cosa giusta. Io avevo un blog, secoli fa, stiamo parlando dell'alba dei blog, credo, Blogspot, quando c'erano giusto Splinter e Blogspot. E il mio blog si chiamava Between the Bars, e vabbè, poi Patti, eccetera. Perché io ero veramente fissata con Elliot Smith, un altro beautiful loser.
Però ha vinto anche un Oscar, ragazzo.
Ha vinto un Oscar? No, non l'ha vinto.
Ah, no, c'aveva la nomination, scusa.
Guarda,
scusa. Vabbè, adesso, però, adesso nomination è comunque non riconoscimento.
Assolutamente,
dai.
No, ma si esibì.
Loser perché si è coltellato il cuore, forse, quello sì, forse, probabilmente.
Sì, anche queste circostanze di morte veramente, no, assurde, perché chi è che si uccide dandosi delle pugnalate al cuore, no? Cioè, vabbè, comunque il momento macabro lo lasciamo da parte. Però sì, è vero, lui si esibì agli Oscar perché lui scrisse la colonna sonora di Will Hunting, no? Del film Genio Ribelle, e ovviamente perse. Addirittura c'è un libro. Adesso c'è un libro che si chiama Musica di Merda, che inizia parlando proprio di questo, il fatto che vinse Celine Dion e perse Elliot Smith. E questa proprio, cioè, è l'apice della vittoria, della sconfitta della bellezza, della vittoria insomma, della musica un po' così. Adesso non voglio insultare Celine Dion, però ecco.
Diego,
non è il
sì,
mio.
Però è comunque una vittoria, perché comunque quando fai musica di un certo tipo. Sì. A un certo punto, quando piace anche ai tuoi genitori, è sbagliato qualcosa, no?
Esatto, assolutamente, d'accordo con te. Comunque, Elliot Smith, sì, è stato uno dei miei, diciamo, dei cantanti, dischi copertina, no? Quelli che un po' ti salvano la vita e ti senti parte di qualcosa dopo che senti le canzoni di Elliot Smith. In particolare Between the Bars, la canzone questa, la sentivo molto mia. E quindi avevo un blog e da lì scrivevo in maniera molto libera, così come erano i blog ai tempi, insomma. Quindi dico Elliot Smith.
E Diego continua a glissare.
Glissa, no, darò una risposta un po' paracula. Siccome condensare tutto in un disco è difficile, comunque direi una cavolata. Posso dire una delle tante compilation che giravano tra i 90 e i 2000, che facevano queste etichette punk, le regalavano ai concerti per far conoscere i gruppi meno conosciuti delle etichette, poi scoprivi le perle. No? Tipo, la prima volta che ascoltai Refused fu da una compilation della Epitaph, perché magari stavo in fissa con i Bad Religion, no? E mi ricordo quando misi su il CD. Poi andai a fare la doccia addirittura e iniziò Summer Holiday vs Punk Routine, e uscì dalla doccia dicendo: ma che cazzo è sta roba? Proprio completamente folgorato.
Bellissimo.
Quindi Punkorama numero non so che numero era.
Ah, grande.
E vedo che anche il nostro regista si agita, quindi ha apprezzato. Ma Diego, te la ricordi quella maglietta? In realtà era il titolo di un disco, La musica è brutta.
Il Laghetto,
Dei Laghetto.
Bellissimi Laghetto. Anche, beh, tra l'altro il Laghetto, anche loro gruppo sfortunato in vita e fortunato dopo la morte. Perché dopo che si sono sciolti hanno avuto molti più apprezzamenti di prima, apprezzamenti meritatissimi, che se sarebbero meritati anche in vita, ma comunque.
Tra l'altro,
gruppo fenomenale, secondo me.
Bisognerebbe fare una trasmissione
solo sui Laghetti.
Ma scherzo.
Ma invece io volevo fare una domanda che non ho fatto prima e mi sono dimenticata. Il rapporto perché io spesso mi sono ritrovata, occupandomi di musica italiana, a vedere, insomma, dell'astio da parte di chi produce musica italiana nei confronti della critica musicale. Che rapporto tu hai col
giornalista terrorista?
No, in verità no. Allora, probabilmente l'astio nei confronti della critica musicale è forse quando sei un po' alle prime armi, che pensi di aver fatto il disco della vita, no? Che ci scrivi queste canzoni, le provi in sala prove da 2 anni, pensi di essere il gruppo più importante, e poi dopo chiaramente ti trattano per quello che sei, c'è un gruppo agli esordi, magari con sufficienze, quindi è un po' ciò che fa col rosicare, quella cosa lì. Perché alla fine, se uno poi valuta bene la critica musicale contemporanea quando tu suoni, vale per quello che vale, insomma, ci avrai delle recensioni medie, buone, brutte, ma l'importante è poi dopo se qualcosa resta poi dopo sì. negli anni, no? Quando uno pensa agli anni d'oro del rock, per esempio, no? Non è che i dischi che la gente si ascolta adesso, che sono dei Totem, fossero recensiti come questo sarà il disco più importante dei prossimi 50 anni.
Immaginiamo no? Spider-Land.
Bisogna un attimo, insomma, relativizzare tutto, no? Spider-Land
degli Slint snobbato fino al 93. Ovvio. O Twiz.
Giusto prima dicevamo rispetto a Lester Banks di quante cose.
Di quanti granchi esatto. ha preso, come quello famoso. Mi sembra di ricordare sugli MC5, che insomma li tratto
anche sui Rolling Stones.
E su David Bowie, ragazzi. Cioè.
Mica.
Però alla fine c'è da dire che. Come dire, se c'è dell'onestà intellettuale da parte del critico, alla fine è il suo punto di vista, no? Bisogna anche relativizzare. Chi poi ha una cultura musicale capace poi di motivare, di dare, ok, non bisogna assolutizzare, è un critico. Quindi lui dice di sì, l'altro dice di no.
No, poi dipende, spesso dipende anche da come tu ti approcci, perché fai musica, perché suoni. Se suoni per farti dire bravo, allora te la prendi.
Bravo.
Se suoni perché è un'esigenza espressiva che non puoi reprimere,
te ne sbatti.
Ti fa piacere se ti dicono bravo, però se ti dicono fai schifo, la prendi per quello che è. Magari dici ok, forse la prossima volta correggo il tiro, oppure dici no, secondo me ho fatto bene così e continuo su sta strada e magari miglioro delle cose, insomma, dipende da quello che ti muove forse, no?
Mm-mm. No, vabbè, io in generale da lettrice ho sempre amato, no, la parte del giornalismo musicale di un certo tipo, perché magari mi ha fatto conoscere delle cose che altrimenti non avrei conosciuto, e quindi magari dico beh, è vero che magari uno ti può dire no, l'altro ti può dire no, però magari c'è quello che invece ti apprezza e che magari ti spinge tantissimo, che ti fa, e quindi ti può un pochino aiutare, diciamo.
Sì,
così.
Sicuramente.
E quello servirebbe anche, quella che dicevo prima, fare la rete di radio libere per poter passare un po' di musica libera, appunto, diversa. Via.
E quindi possiamo dire, non so, viva la musica, basso il giornalismo, o
viva la musica, tra parentesi, brutta.
Viva la musica brutta, abbasso il giornalismo, o viva il giornalismo e abbasso la musica, in ogni caso viva la libertà. E questo penso che sia una delle cose che ci portiamo a casa questa sera, in realtà ce la portiamo a casa ogni giorno.
Bravissimo.
Soprattutto chi come noi, come Diego, come Patrizia, come tutte le persone che sono intervenute, ha nell'indipendenza non uno stile di vita, ma una forma di espressione, una forma di vita vera. E io saluto Diego.
Ciao.
Saluto Patrizia, ti ringrazio per aver arricchito questa trasmissione. Domani continua Press2, domani parliamo di un argomento sempre difficile, delicato, parliamo di movimenti sociali, parliamo di politica, parleremo di femminismo, di movimenti climatici, parleremo dei giri gialli, e per questa sera ci salutiamo qua. Io vi lascio con un pezzo, Aceton degli Scapè, che saranno al Festival di Sherwood il 29 giugno. Ciao a tutti e tutte, buona continuazione.
Ciao. Ciao.
Porque atende al Estado su cortijo personal en nombre de nuestra seguridad. Amordazado, amordazada, no gritará. Leyes que reprimen y permiten censurar en nombre de nuestra seguridad. Amordazado. Poder soñar, hacer del mundo. controlarán tu vida, violarán tu intimidad, en nombre de nuestra seguridad. Amordazados, amordazadas, te dolerá. Y no hay mordaza que nos silencie y nos impida poder soñar, hacer del mundo un mejor lugar y convivir en diversidad. Que no hay barrera que nos detenga y no hay tirano que sea inmortal.
Nelle pieghe del giornalismo. Presto, nelle pieghe.